E alle 17 di ogni sabato?
Benvenuto, Chef Cava!
Un gustoso sabato a tutti!
Caro Chef Cava, stai seguendo Sanremo?
Sì. Sì, ma malamente, cioè, ho fatto il Fanta Sanremo, ma con risultati scarsissimi.
Sì, potevamo lanciarlo prima, c'è cioè anche il gioco del Luca Fanta Sanremo.
Sì, va bene, ma...
Guarda, no, anche io ho risultati scarsi.
No, se volevate, io già ultimo sono io, quindi peggio di me non c'è nessuno, credo.
Ma ti volevo fare un paio di domande di Sanremo. Ma tipo, perché i pinguini tattici nucleari non sono a Sanremo?
Ma me lo sono chiesto anch'io. Potrebbe essere l'ospite speciale o...
Pensavo che avessi chiamato Riccardo a chiederglielo.
Ma gliel'ho sentito, Non era proprio... L'ho sentito e loro sono un po' impegnati a preparare la loro tournée. Adesso nel 2025 saranno ancora negli stadi e quindi mi ha detto siamo un po' presi.
Perfetto.
Se poi ci chiamavano anche lì magari facevamo fatica.
Quindi non è piaciuto il pezzo a Carlo Conti, ok?
Ma si vede che magari, ma no,
scherzo.
Hello World era già uscito, quindi si sono concentrati in altre cose.
Perfetto, oggi parleremo ancora un pochino di Sanremo, ma da che punto di vista lo faremo?
Punto di vista gastronomico.
Cioè?
Ma cosa mangiano i cantanti durante il festival? Come si alimentano? Visto che hanno questi orari sregolati, si comincia alle 8:30, si finisce alla 1:30 di notte più o meno, poi c'è il dopo festival.
Esattamente.
I pomeriggi di interviste. Sicuramente colazione tarde sarà più un lunch che una colazione adesso.
Brunch.
Ma anche lunch, perché se lo mangeranno anche in giro.
Ah, ok,
sono un po' scarrozzati a destra e a sinistra nelle varie ospitate, quindi anche loro si devono organizzare.
Boh, gli ascoltatori più attenti che lo stanno seguendo, qualche così segreto l'hanno capito, perché qua e là Carlo Conti in una conferenza stampa l'ha buttata là che cosa mangia lui.
Esatto.
Gaia, Clari, non riesco mai a distinguere. Una di quelle lì
ha detto cosa mangia. Poi ci sono diversi, quindi... che si può interpretare quali sono i loro piatti preferiti. Naturalmente stiamo parlando di piatti molto leggeri, perché non si possono appesantire, soprattutto per non fondere i microfoni neanche troppo né piccanti né con gusti che tu adori, tipo aglio, cipolla,
eccezionali.
Quindi quelle cose le evitiamo d'amblè.
Assolutamente.
Si concentreranno su cose molto più leggere.
E per l'occasione abbiamo chiesto all'amico Herbert, che naturalmente è giù a seguire la kermesse per noi, ma ha un'esperienza sanremese di lustri, Herbert è veramente, insomma, di aiutarci. Quindi ecco, poi sentiremo dalla sua voce in che modo si mangiano e cosa succede, soprattutto anche quando i VIP arrivano a Sanremo. Tipo, non so, ieri c'erano i Duran Duran, l'hai visto?
Sì, li ho visti.
Wild boys!
Secondo me adesso loro, anche loro, pastina e frutta.
Ma abbiamo il quiz oggi?
Ce l'abbiamo.
Ah, ce l'abbiamo.
Abbiamo anche la poesia, abbiamo tutto.
Dicevamo dunque, Sanremo dal punto di vista culinario, cioè enogastronomico, non guardarmi così.
Sì,
scusa,
no,
ho sbagliato usare il
termine.
No, però è italiano,
ma chiaro che è italiano. Deve essere l'Accademia della Crusca, lo consiglia sempre.
Allora, i più attenti, dopo sentiamo Herbert direttamente da Sanremo cosa ci dice. Carlo Conti, ad esempio, macchina da guerra di Sanremo.
Neanche uno svizzero è preciso come Carlo Conti, lo stanno già prendendo in giro.
E un cronometro umano. Allora, tu fai conto che su 30 cantanti, se fai anche solo un minuto di ritardo, l'ultimo canta con mezz'ora di ritardo. Quindi poi
la matematica,
gli sponsor, gli orari per i minorenni, insomma, lo
che
capiamo
poi
anche
ci
noi.
Ci sono stati tanti imprevisti,
però essere veramente come l'esattore delle tasse.
Infatti li butta giù dal palco come se non ci fosse un domani,
via. Forse un filino che mi sembra che delle volte non ascolti neanche le risposte per pensare alla domanda, no? Di quelli non è molto empatico, Carlo Conti, come tutti i buoni computer.
Non lo so, lo vedremo dopo.
Sì. Carlo Conti, ad esempio, cosa mangia?
Ma lui dice che prima di, almeno in una serata, ha detto che prima di salire sul palco mangia uno spaghettino all'olio.
Sì?
Senza aglio, proprio una cosa leggera. Lui adesso non so.
Però un po' di carboidrati lui ha bisogno.
Carboidrati ce li avrei bisogno. Poi si idraterà naturalmente, come tutti, abbondantemente con acqua, signori. Perché,
con acqua,
perché se andiamo con altre bevande.
Prosecco,
un po' troppo secco.
Un po' troppo secco.
Sì, ti asciuga la voce. Meglio andare su queste cose qua. Ma anche le bibite zuccherate, poi tante volte cacciano più sete che le bibite normali. Con l'acqua sicuramente. Ma credo che loro abbiano un piccolo catering dietro le quinte, che magari qualche piccolo snack, frutta di sicuro in abbondanza perché rinfresca, poi dà un po' di energia.
Sarebbe, io sarei curioso di vedere quasi dietro le quinte di Sanremo.
Ma io...
perché ho visto un po' di dietro le quinte le nostre di festival, immagino cosa possa essere dietro un Sanremo.
Ma io oltre a essere curioso sono andato a vedere anche i prezzi dei biglietti, che poi vabbè parleremo in un attimo.
Li ho visti anch'io, pensavo al doppio.
Ma anch'io, anch'io.
In settimana con 200 euro te la cavavi a stare lì, no? In piccionaia un po' di meno forse.
No, piccionaia,
piccionaia
100 a cucuzza, sotto un po' di più.
Quindi...
adesso bisogna vedere quanti biglietti ci saranno a disposizione, perché non è enorme l'Ariston. Se l'avete già visto, è un teatrino grande come Plaza di Mendrisio. Adesso non è che voglio dire.
Dai. Plaza di Mendrisio.
Un po' come quando vai a vedere Piazza del Paglio a Siena, che ti sembra un buco, poi la guardi quando fanno il paglio e dici, ma dove la metto tutte queste persone? Vabbè, comunque.
Le comprimono.
Comunque, sì.
Dopo la sua performance canora, Jovanotti ne ha approfittato per menzionare il suo amico scomparso 5 anni fa, dicendo: ma siccome noi due siamo terra a terra, riferendosi a lui e a Carlo Conti, ci accontentiamo di un uovino al tegamino, pane con olio buono e pappa al pomodoro. Carlo Conti l'ha guardato e non era molto felice.
No,
aspetta,
non lo so.
Pappa al pomodoro la mangi tu, Jovanotti.
Però la pappa al pomodoro ritorna con diversi anche altri cantanti. C'è anche Francesco Gabbani che la adora.
Da buon toscano.
Da buon toscano, quindi la pappa al pomodoro si vede che è un piatto che piace, magari fa sentire a casa, rilassa.
Che non è la pasta col pomodoro.
No, la pappa col pomodoro che si fa veramente solamente con pomodoro, pane e olio di quello buono. E se poi ci volete mettere il basilico, niente di più. Quella è la
pappa. Che è quella che cantava Rita Pavone.
Proprio la nostra Rita Pavone, che salutiamo, che ci segue sempre, lei è in Valle di Mugio.
Sì?
Eh sì, abita lì a Latecaldo, c'è la casa a Latecaldo.
E chiamala una volta di dire, qua, sei lì a un tiro di schioppo, dai. Allora, detto questo, diamo la parola al nostro Herbert e le abbiamo fatto la stessa domanda. Che cosa si mangia a Sanremo? Che cosa mangiano gli artisti? Che cosa mangiano gli ospiti? Ci ha risposto così.
Allora, vogliamo farlo anche nel gioco del Luca? Un bel intervento su Sanremo, anzi sul Festival di Sanremo. Un bel intervento sul Festival di Sanremo e sulle abitudini alimentari del Festival di Sanremo. Allora, chi partecipa al Festival di Sanremo e quindi alla gara non mangia prima di cantare, a meno che non canti alle 2:30, ma quest'anno con Conti si canta molto presto, e si va a gozzovigliare a notte fonda, ristoranti di pesce, grande divertimento, bordello fino a notte fonda, nei migliori ristoranti di Sanremo, che tra l'altro non vedono l'ora di offrire il meglio per poi scucire una foto. Chi racconta il Festival di Sanremo mangia un po' come negli ospedali, mangia pochissimo durante le conferenze stampa in piedi, un arancio come un detenuto,
ma in cucina anche no,
e poi mangia prima che cominci tutto verso le 7. Che cosa? A Sanremo si mangia ligure, sono tutte persone che arrivano da fuori, non vedono l'ora di mangiare lasagna al pesto, torta di carciofi di Sanremo, focaccia sardenara con pomodoro e olive. Mentre invece i presentatori, quindi Carlo Conti che è un igienista, mangia uno spaghettino prima
di
fare la competizione e poi dopo aver mangiato questo spaghettino, finita la manifestazione, la kermesse, si fa un altro piccolo spuntino. Queste sono le abitudini alimentari di massima. Adesso arrivo. Sono Herbert Cioffi, non mi sono presentato, sono qui per raccontare il festival sotto ogni aspetto, anche enogastronomico. La città, tra l'altro, prepara per ospiti super ospiti, tipo i Duran Duran, così quello che potete immaginare. C'è l'esibizione, poi si recano al porto, alla città vecchia di Sanremo, e sulla città vecchia di Sanremo al porto mangiano quello che noi potremmo soltanto sognare. Però non immaginate che chi sia qui gozzovigli chissà quanto, se non magari cantanti in lunghe tavolate dopo l'esibizione. Perché? Perché il festival è una maratona e tempo per mangiare non ce n'è ed è un peccato. Perché la Liguria, come sappiamo, offre una focacceria di vasto livello con le trofiette al pesto che sono da urlo. Anzi, a Sanremo esiste la pasta alla sanremese che offrono ai giornalisti all'arrivo, che è pomodoro, un po' di pesto, trofiette e patate, ed è buonissimo.
Ma il nostro Cioffi è abbastanza esperto dei menù
di Sanremo. Ma mi ha fatto tenerezza, dai, sentire che gli addetti ai lavori, purtroppo un'arancia, forse un panino frugale mangiato tra un'intervista e l'altra. Poi non ha nominato la farinata. Secondo me anche la farinata è una di quelle cose liguri che mangeranno sicuramente molto volentieri. Però chissà se i Duran Duran gli hanno dato da mangiare i Durian Durian. Ringrazio Katia per questo imbocco che mi ha fatto.
Bellissima.
Ma poi possiamo citare che, per esempio, Tony F. da buon romano gradisce la pasta alla carbonara.
Certo.
Marcella Bella da buona siciliana preferisce la pasta con le sarde.
Sì.
E Gaia invece ha detto che lei era andata a mangiare il sushi
perché è giapponese.
Perché non credo che fosse uno you can eat, no, però okay. No, penso che sia un sushi di qualità superiore. Ma ieri sera, nella serata delle cover e dei duetti,
sì?
Si vocifera che dietro le quinte ci fossero 30 kg di groiera per Topo Gigio. Però non lo so, l'odore arrivava fuori
Gigio.
Fino sul palco, non lo so.
Anche
però,
lui giustamente ha i suoi gusti.
Giustamente ha le sue esigenze, insomma. Topo Gigio 40 anni di... No, 40
porta
anni.
Bene, però sempre uguale, no?
È ugualissimo,
non si è mai.
Cavolo. Come Jerry e tutti i suoi colleghi topi che conosciamo oramai.
Sempre lì, bello grigio, bello in forma, bello tirato con i suoi baffetti.
La voce, devo dire, che non mi sembra proprio...
Lì dipende quanti anni ha il doppiatore.
Voilà, comunque va bene.
Ci stai se metto una canzone? Preparati con la ricetta.
Adesso state pronti a giocare con noi, che arriverà la ricetta al contrario.
079 873 8073. Iniziate già a creare un WhatsApp con i vostri dati. Stavolta si vince le retine e lo scaldacollo.
Ancora lo scaldacollo.
Finirai per vincere il primo d'agosto.
Sì, va bene.
Il mandolino. Ciao, buona giornata.
Ciao Mario, anche a te. Penso che con la dub arrivi un po' dopo il segnale.
Cioè, no, era... dopo.
Era il Merlin, però.
Ecco. Settimana scorsa il violino, non so se... Va bene.
Allora, siamo arrivati al momento del quiz, quindi... La ricetta al contrario.
La ricetta al contrario.
Al contrario, così, cioè tutte le parole al contrario, cioè anziché Luca dice Acul, quelle cose di così, no?
L'arco aiudre. No, cioè una cosa. È già difficile leggerla al contrario, che guarda. Però la ricetta oggi dovete pensarla che è stata creata, vi dirò solo questo, è stata creata appositamente da qualcuno per il gioco del Luca e per il mio dirimpettaio Luca e per lo chef Carlo. Attenzione. È stata creata.
Ok.
Dopo spiegheremo. Però è un piatto che ci dovrebbe rappresentare. Perfetto. E rappresentare il programma. Adesso capiremo anche il perché. Quindi mi metto nel paiolo di rame. Ci siamo. Allora, goditi questo piatto ricco e saporito. Servi caldi, condisci con la crema ottenuta. Tosta le noci, sciogli il gorgonzola con la panna. Saliranno in superficie, cuocili in acqua bollente salata. Taglia dei piccoli pezzettini, forma delle bisce, crea una massa omogenea. Aggiungi farina, uovo, sale e noce moscata. Schiaccia le patate, sbucciale. Scolale, lessa fino a cottura ultimata. Che poi la pasta al pesto, voglio dire, ma la conoscono tutti. Ah, ma non è quello. No.
Allora,
il risotto, dai.
La più veloce è stata Leana, a dire il vero, perché non avevamo ancora terminato l'intervento ed era già arrivato la sua risposta, che salutiamo, e con lei tutta la Valle Verzasca, ma recentemente Leana aveva già vinto, quindi ecco, abbiamo scelto qualcun altro, ma in tanti veloci, devo ammettere.
Ma velocissimi.
Anche c'è Oscar da bagno che...
non lo so come mai questi nobignoli, no?
È bellissimo, è come Judy Cord.
Ma così direi proprio gli gnocchi allo zola e noci.
Ma
lui lo scaldacollo l'ha già vinto, sono fuori concorso e allora abbiamo deciso di darlo Daniele, mi sembra.
A Daniele, sì. Daniele, dov'è che non trovo più, perché sono arrivati tantissimi messaggi adesso. non lo vedo più. Non
di
lo...
Caneggio era.
Di Caneggio,
beh,
sì,
quindi,
sì.
Ok, quindi ringraziamo ecco tutti quelli che hanno scritto.
Che tra l'altro ci scrive anche Du Gnocchi in radio e Vunque scrive.
Certo. Anche Pierpaolo Di Cimo ha indovinato, Lori di Mendrisio, Gnocchi col Gorgonzola, era incompleto, Gorgonzola e noci. Loris, cosa vuol dire?
Semplicissimo, Gnocchi al Gorgonzola, anche se... in cucina non sono fortissimo. Saluti Loris, ciao.
Grande Loris, grande, giusto, grande. L'amico DJ, ah ecco DJ Daniele Elmini che ha vinto,
ecco.
Cecilia Moretti, Giubiasco, purè con gorgonzola e noci. No,
allora no,
no,
bisogna formarli.
Anche le ricette, gnocchi al gorgonzola e noci, Brigitte, giusto, che salutiamo, gnocchi sì. Alla salsa di noci, Loretta, incompleto, però insomma, ci siamo.
Quindi... Ma ci siamo, abbiamo trovato qual era l'arcano da svelare. Ma perché,
ma,
vi ho detto, ma c'è un perché.
Eccolo lì.
Perché questa settimana, giovedì 13 febbraio, al Palazzo dei Congressi si è tenuto il Festival dell'Intelligenza Artificiale.
Attenzione.
Ticino,
sì?
E Regione Insubria. Chi ha partecipato a questo festival? C'era la chef Zia Sofia, la prima influencer creata dall'intelligenza artificiale. Quindi io curiosamente questa settimana sono andato ad informarmi, ho chiesto l'amicizia a Zia Sofia in Instagram, l'ha ricambiata.
Ah, si comporta come...
Si comporta come una persona normale,
okay.
Ha ricambiato l'amicizia e dopodiché c'è anche un'applicazione dove tu puoi interagire con Zia Sofia chiedendole le ricette o qualsiasi cosa culinaria che ti venga in mente. Io gli ho lanciato la sfida di dire: vorrei una ricetta che caratterizzi il gioco del Luca,
sì.
Con lo chef Cava, Luca Rudboy,
sì.
E volevo vedere un attimino che cosa veniva fuori.
Le ha scritto Svizzera, le ha scritto delle paroline.
No, gli ho messo la trasmissione della RSI,
ecco, okay, sì.
Che parla,
l'hai aiutata un po',
che parla,
sì.
Di gastronomia,
sì.
Che parla di territorio, che parla di...
E ha tirato fuori sta possata qua.
Non so come mai. Nella ricetta c'è scritto, tra l'altro, sottolineato, senza aglio per Luca.
Ah, l'avevi scritto?
No, te l'ho detto adesso, però mi faceva bello
dirlo. Quanto mi piace sta Zia Sofia, quanto mi piace.
Però è incredibile, se voi andate a visitare, a curiosare la pagina, tutte le ricette che ci sono, territoriali, è un brand creato in Italia, ci sono tutte le ricette per regione con la fotografia dei piatti, che naturalmente anche la fotografia del piatto è stata creata con l'intelligenza artificiale. Quindi,
ah, è finta anche quella?
Beh,
o hanno una banca dati in cui riescono?
Avranno una banca dati, sì. Talmente grande. Qui ci sarà una banca. Questo si concentra veramente solamente sulla cucina. Quindi non penso che puoi andare a chiedergli altre informazioni come ChatGPT, per esempio, che ti puoi chiedere di tutto. Qui è concentrato solamente su quello che è la gastronomia, sì. E il mondo culinario in generale. Quindi ecco, bisogna vedere un attimino dove raccolgono. È un contenitore dove ci sono tutte le informazioni e penso che si alimenti anche in funzione delle persone che gli fanno, certo. Le domande e poi si
più informazioni
si rigenera
più,
e continua, certo. A rigenerarsi,
ecco. Quindi è il motore dei motori di ricerca,
è
no?
Motore
un
motore
un
di
concentrato
ricerca.
In questo senso
è una cosa simpatica che magari non proprio a tutti al momento viene l'idea o viene la trasformazione, magari qualcuno ha nel frigo, come facevamo il gioco la posta del sian qua posta, che
sì,
aprivamo,
sì.
O curiosavamo tra l'altro nei vostri frigo,
sì.
Vedevamo 5-6 alimenti, questo potrebbe essere un'idea, voi li scrivete, li chiedete a Zia Sofia che cosa posso fare con questi ingredienti e Zia Sofia dovrebbe tracciare una ricetta.
Sì, ma ci avevamo già pensato noi prima.
Lo so, però siamo arrivati dopo.
Ma metti su Zio Matteo, dai. Scriveteci voi che rapporto avete con l'intelligenza artificiale. Vi fidate di una Zia Sofia che vi dà la ricetta? O siete più affezionate alle vostre nonne? Quindi, argomento di oggi, Chef Cava.
Quindi stiamo parlando di intelligenza artificiale in cucina.
Contro la nostra ignoranza naturale in camera.
Un po' di intelligenza naturale ci vorrebbe sempre, ma comunque l'intelligenza artificiale ci aiuta, ci aiuterà. Avete paura, siete curiosi come me, io sono un curioso di natura.
Sì.
Naturalmente tutte queste cose credo che nascano con i più buoni propositi,
certo.
Del mondo per aiutarci, per darci consigli e per renderci la vita forse un po' più facile, però anche in questo caso magari si nasconde qualcosa dietro che al momento non conosciamo ancora bene, o ci sono delle troppi dati, troppe informazioni che
ma
poi...
A livello professionale, tu che sei il professionista del mestolo, è già entrata l'intelligenza artificiale in cucina?
Allora, l'intelligenza artificiale in cucina, solamente per queste cose, forse è già entrata, per aiutarti a trasformare. Adesso sentivo gente o anche ragazzi che, per facilitare la scrittura delle ricette o appunto per mettere insieme dei gusti, no? Per trovare dei gusti, perché oramai anche lì è un contenitore di informazioni e
di tendenze, anche
di,
no?
Tendenze, e viene fuori quello che meglio puoi trovare e meglio puoi abbinare. Questo tipo di esercizio l'ha fatto una nota marca di hamburger e catena in Italia,
sì?
Che ha chiesto all'intelligenza artificiale di creare un hamburger ad hoc.
Okay.
Quindi dando delle informazioni, che fosse sostenibile a livello ecologico,
certo,
che fosse attrattivo, che fosse accattivante, che fosse fresco e tutto quanto.
Gli ha messo, quindi, una fascia di età, magari il target anche a cui doveva ambire. Voilà.
La generazione Z,
ecco,
quindi,
okay,
dai 15 ai 30 anni, perché
sì,
molto probabilmente hanno identificato...
Ah, come noi, ok, sì.
Esatto, proprio noi, proprio noi. Ma non lo so se loro gli hanno dato qualche indicazione in questo senso, però... ChatGTP in questo caso, perché lì si parlava di quello,
sì,
ha creato e ha identificato in questa generazione coloro che possono essere i fruitori di questo panino, che si chiama Cyberburger.
Il nome già ci siamo,
già
ma
ci siamo.
Il nome spacca,
quindi,
dai.
Il nome spacca, chiaramente,
nome spacca.
Ma come anche altri nomi di altri hamburger, sono okay, più sdoganati, più noti, va bene. Comunque, come è composto questo panino qua?
Mm.
Il panino è composto da carbone vegetale di un colore blu, perché c'è l'alga spirulina che conferisce questo colore. C'è una maionese viola alla barbabietola, quindi blu, viola, questi colori qua.
Chiaro,
c'è,
sì,
del brie, della lattuga. C'è un guacamole al pepe nero. C'è una cipolla crispy, come dicono.
Certo, beh.
E del bacon vegano. Naturalmente l'hamburger, attenzione, ChatGPT l'aveva concepito con la carne coltivata, però è subentrato,
attenzione,
un piccolo problemino, che la carne coltivata
in Italia
l'hanno bloccata, quindi
no,
non si può, ma come anche la legge è un po' ancora controversa, l'Unione Europea non ha ancora liberalizzato la coltivazione di carne,
certo,
quindi ci sono delle cose, e poi i costi al momento sono ancora esorbitanti, quindi bisognerebbe metterla nella filiera di produzione normale per raggiungere un costo, dicono, intorno ai 60 euro al chilo. Ecco, sono andato un po' a informarmi, dovrebbe essere il
non
costo
c'è più di un prodotto coltivata. Però ChatGPT l'aveva individuato come,
l'aveva individuato
come la carne a minore impatto ecologico,
come
quella
la carne
fatta
del
in laboratorio.
Futuro. Più, okay, che altro una, sì, carne del futuro.
Sì.
Quindi questa carne era quella, l'hanno tolta e l'hanno sostituita con un hamburger di Planted, che è questo fagiolo, è un hamburger di fagiolo,
okay,
scusate, di pisello, con all'interno un po' di olio, altre cose, lo ricompongono, la consistenza, la carnosità è tipo quella della carne. Quindi abbiamo messo quello. Loro si erano già spinti avanti, i primi hamburger addirittura con le farine di grillo, ti ricordi le controverse farine di grillo che non
Beppe
si sapeva guarda se c'erano o non c'erano, quindi anche quello ChatGPT l'aveva visto un po' come un sistema per innovativo e futuristico per il panino. Però tornando a questo, che cosa è successo qua da noi giovedì sera? Qua da noi giovedì sera avevamo una madrina d'eccezione per la manifestazione, che è stata invitata a uno show cooking dove...
Eri tu?
No. Madrina.
Ho visto che hai fatto la barba, non lo so.
Allora, ti dirò di più, che la madrina era di giallo vestita e io ho detto zafferano curcuma, perché voleva identificarsi davanti a questa platea di 700 persone,
vabbè,
dove è stata fatta una sfida tra zia Sofia e Valentina Iannarelli, sommelier del riso, si sono sfidate in una competizione, qual era il riso più buono, quello di Valentina Iannarelli o quella di zia Sofia?
Ma zia Sofia com'è che faceva a cucinare?
Appunto, adesso sentiremo dalla calda voce della nostra Carlina Norgauer, che era lei l'inviata e la madrina della manifestazione, nonché la degustatrice, e ci darà lei il suo feedback e il suo parere su questa cosa.
Allora, miei cari gamaldi culinari, sì, è stata una bella esperienza quella del Festival dell'Intelligenza Artificiale al quale ho partecipato giovedì. ho visto cose che mi hanno un po' sconvolto, ho visto macchine futuristiche dietro la porta. Però la buona notizia per quanto riguarda noi buongustai e soprattutto noi golosi è che di fatto non c'è stata la sfida tra la macchina, tra l'intelligenza artificiale zia Sofia e l'umana sommelier del riso Valentina Iennarelli. Bensì Valentina ha cucinato un risotto con le indicazioni di zia Sofia. Quindi zia Sofia ha scelto gli ingredienti, ha scelto la modalità, per esempio non era presente la cipolla, tanto per dirne una, e poi Valentina l'ha cucinato. Delizioso. Un risotto alla barbabietola con una fonduta di caprino e una sorta di polline, una sorta di, boh, non so come spiegarvi bene, di propolis, poi alla fine spruzzato, cosparso sul risotto. Davvero è stata una bella esperienza, Valentina è sempre eccezionale, una sommelier del riso e ottima cuoca, quindi per il momento la buona notizia è che per mangiare ci vuole ancora l'essere umano. Quindi le mani di Chef Cava, benedette loro.
Grazie Carla.
Il gioco del Luca.
Se lo chiedevano già, è Vallanzasca 21 anni fa. Sì, sì, sì o no, no, no? Difficile a dire, sì. Ci manda un vocale Pietro, ascoltiamolo.
Mi sono sempre chiesto, ma cosa si vive per cosa? Cioè, viviamo per far cosa? Qual è l'obiettivo? Centinaia o migliaia di anni che facciamo sempre gli stessi errori. C'è sempre un ricco, 50.000 poveri, oggi inquiniamo anche l'inverosimile, ci mettiamo anche l'intelligenza artificiale per fare quello che non serve a costi energetici pazzeschi, veramente la soluzione è che il mondo dovrebbe esplodere alla fine.
Pietro non Pietro... ha tutti i torti.
Esatto, esatto.
Infatti sì. L'osservazione che poteva starci è che un'intelligenza artificiale che ha un impatto ecologico
altissimo
da schifo
da consigli su come certo. Ridurre l'impatto ecologico.
Beh, del resto già inquina lei, non è che l'hai fatto inquinare anche te per una sorta di par condicio.
No, però la cosa secondo me da un certo punto di vista su certi concetti non lo so se siamo ancora pronti ad avere la tecnologia di usare un, chiamiamolo un cuoco robot in cucina, perché la nostra mano, la nostra sensibilità, il nostro carattere, la nostra cura, passione per le cose che facciamo difficilmente potrà essere sostituita.
Poi così lo pensavano i medici,
lo so, poi
così lo pensavano i carrozzieri,
poi siamo sempre lì a
dirlo. Che forse c'è una sorta di evoluzione, che poi chiamarla evoluzione magari secondo Pietro è anche sbagliato e ne potremmo anche discutere, ma insomma a livello scientifico si va avanti, le scoperte, insomma non ci si può fermare nel bene e nel male.
Secondo me può essere un buon punto di partenza per documentarti, per conoscere quello che magari non si conosce, per arricchire il bagaglio gastronomico di ogni persona, perché tante volte noi siamo un po' schematici, mangiamo sempre le solite cose, un po' per comodità, un po' perché abbiamo paura di cambiare i nostri gusti, le nostre cose, e poi invece possiamo trovare o scoprire o conoscere prodotti che ci possono piacere.
Siamo anche forse un po' tanto impauriti, no? Giustamente, senza conoscere tanto quello che ci sta aspettando per il futuro. Ma perché un medico robot preciso, perfetto, va benissimo per risolverti un problema di salute, e lo stesso preciso, perfetto cuoco non va bene per farti un arrosto?
Il medico robot è sempre manipolato da un umano.
Forse per quello.
C'è un umano che lo muove.
Certo.
Quindi
non si è così scollegati.
Scollegato. Discutevamo dei vari robot da cucina che ci sono. Sono sempre più performanti, cuociono a vapore, fanno bollire, ci sono tutte queste cose, però siamo sempre noi che dobbiamo mettere alla fine l'ingrediente, perché loro non è che aprono il frigo e tirano fuori le cose, o aprono la dispensa e tirano fuori le cose. Quindi,
il carico della materia prima penso che sia l'ultimo dei problemi a livello logistico, e anche forse come dicevi tu a vedere se è cotto, se è crudo, sai, con le sonde di temperatura, la guardi dentro, la guardi fuori, sono diversi parametri.
Come fai a tostare un riso, per esempio, adesso che prima di riso si parlava, sapere se un riso è stato tostato abbastanza o no?
È chiaro che devi valutarlo con altri parametri più scientifici, no?
Metti la mano.
Magari la mano no, ma cioè,
io metto la mano per sentire se è bello caldo.
Anche i profumi, c'è tutta quella parte lì che si perdono, però apparentemente, no? I profumi sono una serie di molecole chimiche che ci arrivano al naso, potrebbero arrivare a un naso elettronico, e quindi insomma potremmo non essere distanti da, ecco.
Comincio a cambiare lavoro, dai.
Fa un po' paura, ma
sì.
Altro pezzo che si sposa bene con l'argomento. Prima era sì sì, no no no. Adesso ascoltiamo questa elettrocumbia di Emay Azzurro, che si intitola proprio Luz y Sombra. Siamo nella parte della luce o siamo nella parte della sombra? Fa niente, il pezzo è bellissimo, balliamo intanto, che se ne frega. Salutiamo l'ascoltatore Pietro, che non si aspettava che li mandassimo in onda.
Ma non è successo niente, Pietro, apprezziamo tantissimo l'opinione e il parere anche degli altri.
Assolutamente, beh.
Ma certo.
E quindi ecco, rettifica, un vocale un po' lungo, non possiamo farlo mandare in onda tutto, no. Però insomma dice che comunque non è tutto.
No, no, non è tutto da buttare, anzi, ecco. Ci sono delle cose interessanti.
Assolutamente. Pietro, se vuoi raggiungersi una qualche volta in diretta, faremo insomma, una bella chiacchierata volentieri con te. Porta adesso qualcosa da stuzzicare.
Volevo un attimino chiudere l'argomento, ancora sempre dell'intelligenza artificiale. Che cosa succederà il 21 di febbraio?
Eccezionale.
Settimana prossima verrà lanciata una canzone creata con l'intelligenza artificiale, ma poi musicata, in seguito.
Sì, sì, sì.
Ok, che si chiama Öcs Pumerich di Costantino e i suoi, dalla mano di Diego Bernasconi. È bellissimo vedere, vedrete la foto dell'album dove Diego Bernasconi tiene questo bellissimo cuore nel parco di Villa Argentina, e verrà caricata su tutte le più grandi piattaforme musicali.
Tu li conosci personalmente?
Costantino e i suoi, soprattutto.
Sabato prossimo ci aggiorni, la possiamo ascoltare?
Ve la porto, la metteremo in onda, che è una cosa veramente molto simpatica e ha un taglio goliardico, come d'altronde Diego.
Tu, Chef Cava, come Cava, in che modo usi l'intelligenza artificiale?
Allora, devo essere sincero che l'intelligenza artificiale io la uso per migliorare i miei testi quando devo magari abbellire o rendere una lettera con un carattere specifico, un po' più buonista, un pochettino più cattiva, correggere un testo, perché magari a voce me la cavo anche bene, ma quando li devo scrivere, esprimere i concetti, faccio ancora fatica.
Quindi la utilizzi anche tu?
Io la utilizzo, ma io sono un curioso, non ho nessuna applicazione, uso la versione gratuita, sì. Poi ci sono quelle più performanti, penso. Non ho mai provato a fare un disegno, ci sono anche tutte queste sfaccettature dove tu puoi creare e fare.
Sì.
In cucina, adesso devo essere sincero, che questa zia Sofia Chef,
sì,
è una cosa interessante, che sono curioso, ma sono curioso di vedere che cosa propone in certi ambiti e in certi contesti. Magari poi vi segnalerò, vi dirò che come l'ho usata e che cosa ho potuto scoprire mio malgrado o con mio stupore.
Ma secondo te ci ha azzeccato con gnocchi, il gorgonzola e noci? A me gli gnocchi piacciono tantissimo, non so come faceva a saperlo. Uno dei condimenti che preferisco con gli gnocchi al gorgonzola. Le noci mi fanno un po' di allergia in gola, però tutto sommato le posso tenere da parte.
Ma non lo so, perché un'altra ricetta che gli avevo chiesto di un'altra trasmissione di Rete 1 mi ha proposto le polpette sorriso. Non so con quale criterio l'avesse scelta questa cosa, però era saltato fuori queste polpette sorriso. Poi è vero, sorridenti siamo sempre sorridenti.
Certo.
Le cose cerchi di portare un po' di leggerezza e simpatia, quindi magari
perché
le informazioni possono essere quelle.
Ma te i gnocchi piacciono poi? Salutiamo Fava.
Ah, è arrivato Fava.
Sì, però ho dato una sbirciatina alla zia, tanta roba. Poi
hai ragione Fava, guarda fuori bene anche lei.
Del resto Fava, cosa vuoi che dia la sbirciatina? Sì. E poi la manina dell'essere umano farà sempre la differenza, grazie dell'info, ma grazie a te.
Sì, sì, no, ma zia Sofia è un bel guardare, è stato creato. Adesso non so come si dice questi disegni, come sono, se sono anime, cartoon, adesso queste cose non lo so,
sì.
Però zia Sofia è zia Sofia.
Ah, c'ha anche una faccia e un corpo.
Certo, certo,
Sofia.
C'è una faccia e un corpo.
Per quello che l'ha trasbirciato.
Sì, certo, tu interagisci con la persona proprio, con la zia Sofia, no? Quindi
il momento è catartico.
Sfida tra i fornelli. L'intelligenza artificiale calcola, non fa errore, l'umano pensa, ma con amore. Sei veloce e senza paura, dice l'uomo, ma non hai la mia natura. Io so tutto e non sbaglio mai, risponde il chip, sicuro e mai fra i guai. L'intelligenza artificiale sa tutto. Una senza poesia, l'umano vince con fantasia. Nel mondo della mente una cosa è certa, logica e cuore, la sfida è aperta.
Chef Cava Poeta, grazie mille.
A voi.
Appuntamento per sabato prossimo. Ci sei o sei in vacanza?
Ci siamo, sabato prossimo ci siamo.
Stasera cosa fai?
Ma stasera serata tranquilla, guarderò la finale di Sanremo.
Anche in diretta qua, dalle 20:30, speciale finale di Sanremo. Local Heroes torna sabato prossimo alle 15.
Ciao a tutti.